Ciao Fabio,
Roberto,
sei
cos'è
bottiglie
questo
pronte?
monopattino con cui scorrazzi per
Beh,
Bologna?
certo, l'ho comprato subito. Due, tanto ci sono a disposizione miliardi per comprare monopattini. E questo è il progetto, se non sbaglio, no?
Sì, biciclette e monopattini, trasformeremo le metropoli italiane nella versione 2.0 della Pechino anni 50, no? Dove tutti quanti
Esatto.
andavano col berrettuccio di Mao, la casacca grigia e
Sì.
tutti a pedalare.
Sì.
Il
Noi
clima è italiano, tra l'altro.
nel blu perché ci distingueremo.
Eh sì, faremo... Sì.
Berretto blu, cosa.
Ma
E
disegnate
per
da uno
quello
di questi
che.
stilisti di regime, che ne so, da
Beh,
Armani.
insomma, saranno, noi ci distinguiamo perché
Esatto.
le faremo belle. Beh, per quello che non hanno portato un programma in Europa, i nostri, no? L'unico paese che non ha fatto i compiti, non ha, boh, anche perché il programma era
No, ma noi
sempre.
siamo speciali, noi, capito? Noi siamo, figura se dobbiamo fare i compiti, sai, il governo dei fuoricorso non ha una predisposizione innata per gli esami.
Però siamo stati bravi, Conte ha finalmente fatto, era contento, ha avuto un risultato storico, come l'ha definito.
Ma guarda, lì, insomma, questo accordo effettivamente ha più aspetti negativi che positivi, almeno sulla carta. Ma sono guardato più o meno
È
bene.
sorprendente però un po' quello che non era così scontato, è abbastanza sorprendente quello che è successo. O comunque è un qualcosa di nuovo che è successo.
È successo qualcosa di nuovo e che rende l'Unione Europea peggiore. Quindi c'è stata una novità in peggio.
In peggio, sì, del
In
tutto inaspettata, almeno per.
peggio, sì, insomma, che fosse del tutto inaspettato, forse, diciamo, c'è un'esagerazione. Io credevo che Rutte e gli altri avrebbero fatto avrebbero messo in piedi una resistenza più tenace. Alla fine, hanno preso un po' più di soldi dal rebate, che sono noccioline, insomma, sono ordini di grandezza trascurabili rispetto alle centinaia di miliardi. Però il punto vero, al di là delle cifre, della suddivisione tra trasferimenti e prestiti, il vero problema, secondo me, sta molto più a monte. La democrazia è nata per limitare le pretese del sovrano e il potere di tassazione del monarca.
La
Adesso,
Costituzione nasce
quella è
è
la Costituzione,
questa,
sì,
non c'è
e
dubbio.
il potere discrezionale del sovrano. Oggi la democrazia in che si è trasformata? In una barzelletta. E questo recovery fund ne è un esempio preclaro. Perché mette sul groppone delle future generazioni, di quelle presenti, ma soprattutto di quelle future, perché i soldi si cominceranno a ripagare fra 10 anni e finirà il piano di rientro nel 2058. Si assumono impegni vincolanti che e si estendono per 30-40 anni. Questo è immorale. Non
Totalmente
per
carico di
essere
prossime generazioni,
sì, che non possono
sostanzialmente.
metterci bocca, che quindi si ritrovano come i millennials si sono ritrovati il debito di Cirino Pomicino, di Craxi e di quella compagnia bella, Andreotti, Forlani, Nicolazzi, chi più ne ha
Dei
meno,
tempi belli, dai, dei
dei
tempi
tempi
quando l'Italia andava alla grande.
degli assegni cabriolet, senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Quindi questo è un aspetto vergognoso di questo accordo, numero uno. Numero due, adesso andremo a leggere un po', aspetti cruciali di questo meccanismo, cioè come vengono selezionati i progetti, che tipo di programmi bisogna presentare, chi controlla, chi fa che cosa, cosa è permesso, cosa è proibito. Non viene specificato. C'è un linguaggio burocratico-politichese completamente vago e che appunto riporta il problema sulla discrezionalità del sovrano. A me non importa che chi ti metta le tasse e chi fa il bello e il cattivo tempo abbia una corona in testa oppure sia stato scelto da una banda di famigli o da un elettorato corrotto fino al midollo. Alla fine è rilevante chi comanda. A me interessa che chi comanda non abbia poteri assoluti e non abbia soprattutto il potere di espropriare la ricchezza di chi lavora. Ricchezza, il reddito, certo. Gli asset di chi lavora. Questo nell'Unione Europea, che si spaccia per paladino della democrazia, nel mondo, no? Il grande faro delle regole, della convivenza civile, tutto il resto, non esiste più. Cioè, siamo in un regime in cui 27 persone si riuniscono per 3-4 giorni e decidono al di fuori di ogni regola, di ogni riferimento costituzionale, imposizioni fiscali, perché i debiti sono tasse future, che verranno ripagate in un modo o nell'altro, e decidono di mettere, di far finta di mettere delle regole, in realtà di concedersi un ampio margine di discrezionalità al di fuori di qualsiasi controllo, al di fuori di qualsiasi dibattito, al di fuori di qualsiasi suddivisione dei poteri. Quindi questo è il vero vulnus e il vero motivo per cui questo è un pessimo accordo, un micidiale precedente per distruggere quel poco che è rimasto democrazia in Europa, e alla fine questo giochetto di fottere gli elettori sostanzialmente rischia di avere dei contraccolpi piuttosto violenti, perché noi vediamo che già in Europa chi è che, diciamo così, ha preso lo stendardo della lotta contro questa degenerazione? Beh, quelli che sarebbero anche peggiori, Alternative für Deutschland, Marine Le Pen, Geert Wilders, Salvini e tutto il resto. Quindi, purtroppo, siamo di fronte a una scelta tra il male e il peggio. E di questo, purtroppo, la grande responsabile è la Merkel.
La Merkel, la Germania.
Sì, la Merkel, poi si è affiancato Macron, ma prima era Hollande. I due praticamente non sono distinguibili. Sono due socialisti, tassicodipendenti, con un'idea assolutistica dello Stato, entrambi incapaci di fare qualsiasi riforma che desse un impulso all'economia francese, che oggi è in uno stato pietoso. E la Merkel è l'acido più tossico della DDR, che sta distruggendo appunto l'Unione Europea. E invece viene celebrata come questa grande statista, come questa grande visionaria, come questa grande icona di saggezza, invece ha di fatto distrutto le elezioni, le istituzioni europee, messo a capo di queste istituzioni gente del tutto incapace, Barroso, Juncker, adesso questa von der Leyen, per non parlare della Lagarde, che è proprio una che non ha, che ha zero competenze per rivestire quel ruolo. E quindi ha sostanzialmente dato poteri indebiti sull'Unione Europea ai governi. Dunque, vediamo.
Appunto, veniamo al dunque. Innanzitutto, quello che è successo contraddice le stesse regole europee, non le regole, non regole, cioè è avvenuto un qualcosa che viola la sostanza e la lettera dei trattati.
Sì, decisamente. Ma questo ormai i trattati sono diventati una barzelletta, perché già il divieto di immunizzare i debiti.
Però appunto la Corte Costituzionale tedesca pone questo problema, l'ha posto anche, l'ho posto in una maniera, ti ricordi un paio di mesi fa,
sì, sì,
che parlammo di questo.
Assolutamente.
Questo con una sentenza che avrà comunque un effetto, immagino.
Avrà un effetto, non si sa bene, l'Unione Europea, scusa, la Banca Centrale Europea ha risposto così con quattro frasette rabberciate, si è fatto scudo di una presunta competenza della Corte di Giustizia Europea sugli affari della Banca Centrale Europea, che non è vera, perché la Corte Europea non è una Corte Costituzionale, perché non esiste una Costituzione Europea, quindi fa le istituzioni europee traggono la loro autorità dai trattati, che sono accordi tra stati, e sono gli stati ad essere soggetti di sottoposti a un regime costituzionale. Quindi se l'interpretazione di un trattato da parte di un'istituzione europea viola un dettato costituzionale, quella è una violazione grave. Quindi certo. Se l'Unione Europea, faccio per dire, decidesse che, non lo so, nelle istituzioni europee non si possono assumere quelli con gli occhi verdi, una cosa qualunque, non è che si può dire, beh, ma questo è del tutto irrilevante per una Corte Costituzionale in cui è iscritto il principio di uguaglianza. Un paese come l'Italia non potrebbe partecipare a un'istituzione europea che discriminasse, per esempio, contro chi ha gli occhi verdi o contro chi professa una certa religione, anche se i regolamenti dell'istituzione europea
che è esattamente, quello che ha detto la Corte di Karlsruhe a proposito della monetizzazione del debito. E siccome in Germania il dibattito giuridico è a livelli immensamente superiori al nostro, di grandissima qualità, anche con delle prese, con delle personalità importanti, anche delle prese di posizione molto di grande valore, è possibile che questo dibattito in Germania avvenga, forse, non so. Chiaro che la politica adesso è soffocata dalla presenza molto importante della Merkel. Detto questo, quello che è successo in violazione dei trattati, che ormai è l'abitudine, porta chiaramente a una deriva dell'Unione Europea verso un andazzo che soprattutto politico non è più, non è più né nello spirito né nella lettera di quello che è stato concepito all'inizio quando è stata fondata.
Esatto.
In sostanza cosa è stato detto oggi?
Ma poi l'ultima chiosa su questo punto è, si attribuisce agli stati, cioè ai governi, un ruolo preminente nell'economia e nella società. Questa è la cosa poi alla fine più pericolosa, perché se questi governi che hanno distrutto l'economia con la scusa dell'epidemia, poi ti vengono a dire siamo noi la soluzione al disastro che abbiamo creato, chiaramente tu... Qual è il segnale che dai? che adesso chi vuole fare investimenti, chi vuole, diciamo così, ripartire, deve andare col cappello in mano dal governo e dire, non so, io voglio fare la digitalizzazione, questo è il mio progetto. E poi il governo dice, ma scelgo te, scelgo lui, scelgo Siemens piuttosto che ne so, che ABB, scelgo Fincantieri piuttosto che qualche un altro. Perché? Da che titolo? Perché non, se questi fondi, no, servono per il rilancio dell'economia europea, perché il settore privato non può parlare direttamente con chi gestisce questi fondi? Perché io devo avere l'intermediazione del governo a cui io magari sto antipatico e non mi fa neanche toccare palla, non mi fa neanche arrivare all'interlocuzione? Perché è la digitalizzazione diciamo, l'obiettivo desiderabile, perché è l'infrastruttura di trasporto e non magari, ma che ne so, la ricerca in campo genetico. Perché adesso cioè, ci sono.
Perché il Green Deal?
Eh?
Perché il Green Deal, per
Ma
esempio?
perché il Green Deal? Perché, che ne so, l'economia spaziale, sai che c'è parecchi soldi
Vero.
verranno destinati a questo progetto Galileo, che è il GPS di nuova generazione, che è stato, io sono, quanti sono, 15 anni che sento parlare di questo Galileo, a me sembra che sia stato un flop totale. Che benefici abbiamo avuto da questo Galileo? Tu ne hai idea? Cioè, in che modo è cambiata la mia vita da 15-20 anni a questa parte? Perché abbiamo messo una vagonata di soldi in Galileo? Non lo so.
No, il GPS è quello di allora, di 20 anni fa, uguale.
Deve essere questo GPS, capito, preciso al millimetro. Boh, immagino che ci saranno tante di quelle applicazioni, se funzionasse o. Finora io non ho avuto, cioè non mi sono accorto di tutti questi benefici, magari mi sbaglio. Non penso che sia nato un ecosistema attorno a questo Galileo che abbia creato posti di lavoro, ricchezza e benessere. Magari mi sbaglio. Mi piacerebbe essere smentito. E quindi, capito, questo dirigismo che sconfina nel sistema di stampo sovietico, su che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, su che cosa bisogna investire, su cosa non bisogna investire. Tutta questa roba qui segna un'involuzione verso il peggio dei paesi singoli che approvano queste porcherie e dell'Unione nel suo insieme che viene gestita come fosse un soviet. Quindi ecco perché non mi piace assolutamente questo recovery fund e tutto ciò che comporta. Dunque, vediamo, ti faccio vedere, insomma, se vogliamo un po' sviscerare.
Sono una cinquantina di pagine, no? 50,
Sì,
60
60
pagine.
e dispari pagine. Adesso faccio uno screen share, ti faccio vedere. Ti faccio vedere un po'. Questa è la parte in rosso, ma partiamo dall'inizio, insomma. L'unica cosa buona è che viene esplicitamente stabilito che questo è un'eccezione, cioè questi 750 miliardi sono tanti, ma questo programma è limitato nel tempo e non ripetibile. Già questo è un'ottima cosa perché mette fine alle panzane sugli Eurobond, no? Che poi
Sull'Eurobond, esatto.
diventa una come dire una mutualizzazione del debito. Quindi questa storia per il momento è stata messa da parte, per fortuna. E, dunque, ecco qui, dice, the first part of this conclusion deal with the recovery effort, which is significant, false, and limited in time. Quindi sono degli ambiti specifici in cui i soldi verranno spesi e per un periodo limitato. Poi tutto l'accordo si compone di due parti, la parte sul Recovery Fund o Next Generation Fund e la parte sul bilancio multiannuale, pluriannuale dell'Unione Europea, che quest'anno è stato aumentato a 1,2 trilioni. Allora, vediamo un po', tutta la pappardella sul momento difficile, il Covid, eccetera, eccetera. Viene ripetuto qui nel punto A4 che i poteri garantiti alla Commissione di indebitarsi sono limitati in volume, durata e scopo, quindi di nuovo niente eurobond, niente mutualizzazione del debito, niente baggianate di questo tipo. I fondi possono essere, questo lo sappiamo già, insomma, sono 750 miliardi up to. Tra l'altro questo è un punto su cui fino a, non è detto che saranno impiegati tutti i 750 miliardi, e sono suddivisi in 360 miliardi di
360 di loans, di prestiti, e le altre sono spese.
Sono spese. Spese. Ma rimane up to. Quindi dipende, guarda che non è proprio diciamo così un aspetto, perché questi soldi l'indebitamento non avverrà tutti in un colpo, quindi avverrà in tranche, e se alla fine non lo so si stabilisce che più o meno le tranche sono state sufficienti, nessuno forza l'Unione Europea a indebitarsi per tutte 750 miliardi. Questo lo dico come ipotesi, non dico che poi alla fine non succederà. Ecco, per ripagare il montante non bisognerà eccedere il 7,5%.
Okay.
Questi sono insomma aspetti così.
Innanzitutto, scusa, questi sono soldi veri che vengono dati, non sono garanzie.
No, questi sono soldi veri. Questo non so, la Commissione, l'Unione Europea, per essere più precisi, emette, non so, inizialmente 200 miliardi di obbligazioni. Questi 200 miliardi raccolti sul mercato vengono trasferiti su un conto a disposizione dell'Unione Europea, e poi in base ai programmi dei vari paesi si stabilisce come vanno ripartiti.
Ok, sono soldi, sono risparmi che vengono raccolti e vengono impiegati per questo. Ok, perfetto.
Se ci fosse qualche problema di liquidità, la Commissione può chiedere sostanzialmente a un governo di anticipare un po' di soldi, e aspetto interessante ma non fondamentale, e qui cominciamo a vedere un po' la ciccia, come si dice. Allora, in realtà il New Generation Fund è suddiviso in vari programmi, quindi il Recovery and Resilience Facility, che è quello più grande, sono 672 miliardi, di cui i grant sono solo 312 miliardi. Cominciamo a entrare un po' nei dettagli. Poi ci stanno tutta una serie di fondi più piccoli, che sono il React Europe, Horizon Europe, Invest Europe, e bla bla bla, Rural Development, insomma, sono programmi più limitati che hanno dei target ancora più chiaramente definiti. L'altra cosa che è interessante, questo che evidenziato in giallo, 70% dei grants, quindi dei trasferimenti, devono essere allocati negli anni 2021 e 2022. Quindi innanzitutto non si parte dal 2020. Poi devono essere allocati nel 2021 e 2022, ma non sborsati, eh? Quindi c'è una, diciamo, se bisogna fare in fretta, perché se nel, ecco, io non so per esempio cosa accade se un paese, a caso l'Italia, entro il 2022 non ha presentato o non ha visto approvati progetti che coprono il 70% dei grant, che succede? Che i soldi non utilizzati dall'Italia vengono dati ad altri paesi, che quel pezzo del recovery fund viene scorporato, quindi si scende da 750 miliardi a meno. Questo, per esempio,
oppure li danno così, fatemi quello che volete.
Quello non credo. Quello, però, quello no, quello è vietato. Quello è vietato.
Quella è la segreta speranza, perché
quella dovrebbe... è la segreta speranza, infatti. L'unico motivo, l'unico, diciamo così, aspetto positivo di questa faccenda è che l'Italia, che voleva i soldi a gratis e senza dover rendere conto a nessuno per spenderli appunto sul bonus monopattino o sul reddito di cittadinanza o sui dottorati comunali o cose di questo genere, se lo possono scordare, quindi dovranno farsi.
Beh, questo, per questo però è molto importante, vanno presentati dei progetti, i progetti devono essere approvati, quindi sì, devono avere un senso, e devono essere quindi in linea con un'idea.
No, non ci sono poi degli ambiti ben precisi.
Certo, certo, la deve essere all'interno di
qualcosa. Il Green New Deal,
Ok, sono approvati dopo che erano spesi, però nei prossimi anni, non in quest'anno, 2021.
Non in quest'anno, si comincia nel 2021, cioè tra il 2021 e il 2022 bisogna presentare i progetti, che non significa che ti prendi i soldi, vengono approvati, cioè committed significa che vengono promessi sulla base dei progetti, poi partono i progetti e cominciano gli esborsi. Mm-hmm. Vedremo anche, l'esborso è soggetto sempre allo stato di avanzamento lavori, lo vedremo fra un minuto.
Lì, se non sbaglio, c'era la questione di chi avrebbe controllato chi, e di l'Olanda voleva che il controllo fosse fatto da singoli paesi, invece è rimasto un controllo della Commissione, quindi diciamo nel contesto in cui si sta muovendo un controllo politico.
È un po' più complicato, ci arriveremo, perché insomma, mm-hmm, le prime 10 pagine sono quelle veramente importanti. Quindi, poi l'allocazione, ecco questa parte, il punto A16, l'allocazione sarà fatta sulla base della perdita di GDP del 2020 e la perdita di PIL, scusa, non GDP è inglese, osservato nel periodo 2020-21, e sarà calcolato a giugno 2022. Quindi poi chi prende quanti soldi lo sapremo con precisione nel 2022. Quindi anche questa storia che l'Italia piglia 200 miliardi, 180, sono tutti i conti fatti, secondo me, senza l'oste, però
potrei sbagliare. Anche altri paesi
dell'accordo è tutto da vedere.
Anche altri paesi hanno avuto perdite di PIL consistenti.
noi comunque i peggiori, ma comunque anche gli altri vabbè. Poi avranno di che interloquire.
Poi c'è un prefinanziamento del 10% nel 2021, però è un prefinanziamento, quindi sarà un acconto.
Sì, sì, un acconto. E qui comincia la vera, il vero aspetto cruciale. Allora, gli stati membri devono preparare un National Recovery and Resilience Plan, in cui dicono: queste sono le riforme che vogliamo fare e questa è l'agenda di investimenti per gli anni 2021-2023. I piani saranno rivisti, ci sarà un controllo e nel caso un riadattamento, quindi una modifica, nel 2022, in cui poi si deciderà qual è l'allocazione finale dei fondi per il 2023. Quindi, ripeto, per chi non avesse capito, l'idea che l'Italia piglia 200 miliardi, 180, 250, sono conti da vedere, sono conti da verificare, perché il diavolo si nasconde nei dettagli e questi dettagli non sono esattamente facili da prevedere in anticipo. Poi, che questi Recovery and Resilience Plan verranno valutati dalla Commissione nel giro di 2 mesi e ci saranno, diciamo, l'esame sarà fatto valutando la consistenza con le raccomandazioni dirette a ogni Stato membro. Quindi se la Commissione dice: cara Italia, il vostro sistema pensionistico fa schifo, questo entra nella valutazione del programma. E poi, chiaramente, come criterio aggiuntivo di primo livello, bisogna guardare quanto questi programmi impatteranno sulla crescita potenziale, sulla creazione di lavoro, sulla resilienza economica e sociale dello Stato membro, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i criteri principali. Poi ci sarà il contributo, si valuterà il contributo alla transizione verde digitale come prerequisito per una valutazione positiva. Allora, c'è una prima valutazione della Commissione. Fatta questa valutazione, la patata passa al Consiglio, cioè ai governi, i quali devono approvare la raccomandazione, la proposta della Commissione a maggioranza qualificata. E questa avverrà entro 4 mesi dalla proposta. Quindi se andiamo a vedere, ci vogliono 3 mesi solo per approvare, insomma, per completare l'iter di approvazione dei piani dello Stato membro. Siccome questi piani non possono essere presentati prima di gennaio 2021, il meccanismo non si mette in moto prima
della metà di giugno.
Ma diciamo proprio se fanno tutto in fretta, partendo a mezzanotte del primo gennaio 2021, si potrebbe fare entro, diciamo, marzo. Però, insomma, i soldi veri, secondo me, non arriveranno, appunto, come dicevi tu, prima di giugno. Che poi devi pure spendere questi soldi, insomma, perché una volta che c'è sul conto corrente l'economia riparte, devi cominciare a pagare gli stipendi, a comprare i macchinari, insomma, o se devi fare gli appalti, tutte le procedure, non parliamo se devi fare gli espropri, che in Italia praticamente sono un atto impossibile, o comunque prendono talmente tanto tempo che pensare che a giugno 2021 si parta con i cantieri è proprio illusorio. Poi, ultima cosa, ci sarà una verifica dei pagamenti, delle richieste di pagamento, e questa richiesta verrà valutata alla luce delle pietre miliari, cioè degli stati di avanzamento dei lavori e degli obiettivi che lo Stato membro si era proposto. La Commissione può chiedere al Comitato Economico Finanziario se questi stati di avanzamento dei lavori, se questi obiettivi sono stati effettivamente raggiunti, e se uno, qua dicono exceptionally, cioè non è che su tutti i programmi uno Stato membro può cominciare a sollevare obiezioni, ma se in circostanze eccezionali, poi vediamo che cosa significa, uno o più stati membri, uno, cioè per esempio potrebbe essere Malta, no? Oppure l'Olanda, no? Non a caso, ritiene che ci sia una deviazione seria dal soddisfacente raggiungimento degli obiettivi e degli stati di avanzamento, può chiedere al Presidente del Consiglio europeo di riferire, di insomma investire della faccenda la prossima riunione del Consiglio europeo, che sono praticamente i governi. A questo punto la Commissione deve entrare in gioco, deve dire se questi obiettivi e stati di avanzamento sono stati effettivamente raggiunti, e poi bisognerà che il Consiglio prenda una decisione. Quindi c'è questo il freno di cui si parlava, questo meccanismo per cui se un paese, uno a caso l'Italia, non si adegua, cioè non rispetta gli impegni presi, un altro paese a caso, l'Olanda, può alzare la bandierina rossa e dire ma l'Italia non aveva promesso che l'autostrada tra Canicattì e San Fatucchio sarebbe stata completata entro, non so, il 2022. E com'è che qui non abbiamo neanche aperto i cantieri? E quindi quei soldi destinati all'autostrada potrebbero essere decurtati o completamente congelati, oppure riallocati ad altri progetti di altri paesi. Ecco qui il meccanismo, secondo me, che verrà utilizzato per dare una scossa all'Italia, e sarà la spada di Damocle sull'operato del governo. Siccome, diciamo così, è facile profetizzare che l'Italia non è in grado di mantenere gli impegni, soprattutto quando si parla di progetti, perché non ha la burocrazia, perché non ha i tecnici, perché non ha le imprese, perché non ha nulla, diciamo, che possa ragionevolmente farci aspettare un esito positivo. Io credo che qui questo è della trappola posta dai cosiddetti frugali per evitare che l'Italia o altri paesi approfittino di questi soldi per comprarsi voti. Quindi questo è il vero nocciolo della questione, al di là delle chiacchiere sulla vittoria di Conte e sui fantastiliardi che arriveranno.
Beh, questo se ci fosse, questo richiederebbe che i paesi frugali o comunque un gruppo di paesi. Allora, quello delle maggioranze qualificate è un tema abbastanza importante, perché il 35% non è tanto lontano che rimane per opporsi all'approvazione, non è tanto lontano dal potere specifico che hanno questi paesi, che potrebbero anche trovare un alleato e bloccare le cose, ma questo dipende dal fatto che assumano un potere perlomeno di orientamento, di indirizzo, almeno una morale, un qualcosa che cambi davvero l'indirizzo dell'Unione Europea. Tu attribui alla Merkel le responsabilità importanti per aver portato l'Unione a questa situazione, ed è ovvio che si guardi i paesi più grandi, in particolare la Germania, che è quello che ha dominato insieme alla Francia la politica, e la Merkel è la protagonista assoluta di queste cose. Quindi è logico che lei sia responsabile. Però la Merkel sta uscendo dalla politica, non si sa cosa succederà in Germania, anche se è un paese che è abbastanza lineare nella sua storia, anche nelle decisioni politiche. Però è anche vero che c'è questa turbolenza che è nuova, che non c'è mai stata. C'è questa rivolta, tra virgolette, dei paesi frugali. E c'è anche
i frugali hanno un elettorato, non è che ce l'ha solo la Merkel, è solo Macron,
ma anche i tedeschi ce l'hanno. Esatto. Anche la Merkel c'ha l'elettorato.
È un elettorato così ipnotizzato da questa figura, secondo me, appunto, mitizzata ben oltre quello che sarebbe realistico, e purtroppo lei, l'unica cosa che, in cui è stata davvero brava la Merkel, è stata nello sbarazzarsi di tutti gli avversari. Quindi lei è proprio una figlia della DDR e di quel mondo di lotte politiche sorde e cruente dietro le quinte, e ha fatto fuori gente come Schäuble.
Ha fatto fuori prima di tutto il suo padre politico, Kohl.
Kohl, esatto.
Fu con una manovra, con spietatezza proprio, fece fuori.
Certo, esatto. E poi ha nominato, tra virgolette, come suo successore questa Annegret Kramp-Karrenbauer, che era una figura totalmente incapace. Infatti ha resistito un anno, poi l'hanno cacciata a pedate, non mi ricordo neanche chi hanno messo al suo posto, ma è un'altra figura di nessuno spessore, proprio una meba. Quindi già si parla di ricandidare la Merkel nel 2021, quindi di avere altri 4 anni, anche perché la Merkel, in virtù della gestione della pandemia, fatta in modo egregio, questo bisogna riconoscerlo, oggi vola alto nei sondaggi. Quindi da questo punto di vista la naturale successione alla Merkel è un'altra Merkel. È sempre la stessa, cioè,
è sempre. Quindi potrebbe il suo ciclo politico non essere ancora concluso,
secondo me. No, cioè, di questo ormai in Germania sono convinti quasi tutti, nessuno pensa che il prossimo candidato cancelliere della CDU CSU sarà qualche figura raccattata ormai all'ultimo momento, sarà di nuovo
Ok, rimane questa cosa che ci sono i paesi che sono ribellati a questa cosa, hanno fatto capire che non è più di loro gradimento seguire queste politiche. E tra questi paesi ci sono anche i paesi che poi hanno votato a favore, come Orban, cioè l'Ungheria, come credo anche l'Austria, che sono paesi che alla fin fine ricevono i vantaggi, quindi ovviamente votano a favore, però hanno già detto che non sopportano il modo di fare che abbiamo noi. Forse perché, non so, secondo me in Ungheria fanno più o meno le stesse cose, però forse, non so.
Ma sai, lì c'era, con l'Ungheria e la Polonia, c'era la disputa sulla democrazia, diciamo così, sul fatto che l'apparato giudiziario sia stato messo a disposizione o sotto il controllo dell'esecutivo, quindi lì ci sono frizioni sulla democratura, no? Sul grado quindi di libertà politiche che sono rimaste in questi paesi dove i partiti al governo hanno chiaramente tendenze autoritarie. La Merkel su questo, però, ecco, anche da questo punto di vista, la Merkel su questi aspetti che dovrebbero essere qualificanti per l'Unione Europea, poi alla fine non ha fatto mai nessuna battaglia. Si tiene Orban nel Partito Popolare Europeo, con i polacchi fa il pesce in barile, e se poi estendiamo l'orizzonte verso Pechino e verso Mosca,
e anche Merkel, verso Ankara.
Verso Ankara, insomma, la Merkel è una che ha lasciato veramente uno spazio, delle praterie infinite a questi che sono i nostri rivali geopolitici, i nostri, intendo, dell'Europa, rivali geopolitici. Insomma, anche su questo manca la fibra morale e viene a galla una realpolitik deteriore, una voglia di ambiguità e di espedienti che snatura proprio il ruolo dell'Unione Europea sullo scacchiere mondiale. Quindi questo aspetto, diciamo, della politica estera della Merkel è un totale fallimento.
Oh, non c'è dubbio su questo.
Poi, per tornare all'aspetto di cui stavamo parlando qui, del, diciamo così, meccanismo di freno, ti faccio notare un aspetto. Quando a decidere sul fatto che un paese non si sia adeguato ai piani, cioè abbia in qualche modo mancato gli impegni, lì il problema non sarebbe più solo i paesi frugali, perché se qualcheduno comincia a sollevare obiezioni che l'Italia si è presa, non so, 100 miliardi o 50, sono stati concessi 50 miliardi per il 2021, e questi 50 miliardi sono stati spesi male, o meglio, sono stati, la spesa iniziale è del tutto insoddisfacente, o ci sono faccenduole poco edificanti di corruzione, o di malversazioni, o di inefficienza, o di quello che vuoi. Insomma, se a un certo punto c'è una chiara prova che l'Italia sta utilizzando male i fondi, anche le opinioni pubbliche in Germania e in Francia non saranno contente. Quindi nel momento in cui l'Olanda o la Svezia, non mettiamo sempre in mezzo loro, la Danimarca,
sì.
Magari la Spagna, perché anche la Spagna potrebbe avere questo interesse, no? Alzano la bandierina rossa e dicono: ma l'Italia sta facendo un disastro con questi fondi europei. Allora voglio vedere se la Merkel in sede di Consiglio europeo difende l'Italia o difende chi alzato la bandierina rossa, soprattutto se nel momento in cui i fondi venissero congelati o venissero ritirati, l'Italia li perde, vanno a finire nel, diciamo così, nella cagnotte comune
e vengono redistribuiti.
E quindi poi vengono redistribuiti. Quindi l'interesse, no? Per questo il meccanismo di freno è potenzialmente devastante per un paese di incompetenti e di somari come l'Italia, incompetenti e somari al governo, anzi, di scimmie al volante, perché crea l'incentivo per tutti gli altri di andare a verificare come sono spesi i soldi, perché se sono spesi male o se i programmi non vengono rispettati
nella maniera corretta,
c'è un beneficio diretto e immediato per tutti gli altri. Quindi, diciamo così, questa trappola potrebbe funzionare molto bene ai danni dell'Italia.
Sì, sì, sì. Questo, questo si vedrebbe nel 2020, alla fine. No, 2022.
Sì, ma magari anche prima, perché non è che... dal momento in cui i soldi vengono allocati, poi sborsati, poi una volta sborsati devono partire i cantieri o comunque i progetti, adesso non so quali esattamente siano. Se 3 mesi dopo, faccio per dire, bisognava asfaltare o non lo so, delineare un pezzo di autostrada e questa autostrada invece rimane un campo di patate, il percorso dell'autostrada rimane un campo di patate, qualcuno può dire, signori, ma lì dove stanno gli stati di avanzamento?
Che dobbiamo pagare questa roba? Dateli a me che sono più bravo, ho esaurito tutti i programmi.
È chiaro che non sono in grado, no? Quindi, allora, quello, la prima volta magari, sai, in Consiglio d'Europa si fa la faccia feroce, minacciano, esortano, eccetera, eccetera. E la seconda volta, 3 mesi dopo, i soldi finiscono, cioè i soldi vengono tolti o congelati.
Sì.
La tenda non finisce bene.
Staremo a vedere.
Tra l'altro, i soldi spesi sono debito del paese, eh? Non ce lo scordiamo, che tutti questi miliardi parte sono prestiti, e quello è ovvio. Ma anche la parte di trasferimenti, i grants, cioè i soldi a gratis, non sono a gratis di fatto. Perché quando l'Unione Europea si indebita, non è l'Unione Europea che ripaga, sono i paesi membri che ripagano, sono loro, i paesi membri, le autorità fiscali che hanno la capacità di generare risorse per ripagare i debiti. Quindi l'Italia, anche i trasferimenti, comunque li paga. Poi si vagheggiano, non so, tasse europee, la carbon tax, la digital tax, la plastic tax e tutto il resto. Per il momento non c'è nulla. Comunque le tasse, che siano digital, che siano carbon, che siano plastic, cioè le tasse le paga sempre il cittadino.
O i suoi figli e nipoti.
O i figli, i nipoti. Cioè non è che le tasse le pagano qualche d'un altro. Quando c'è l'IVA, quando c'è il dazio, quando c'è qualsiasi imposizione fiscale, chi paga? È il cittadino. E la gente questo non riesce a capire, non so perché è un concetto talmente difficile da far entrare nella testa della gente. Tutti quanti pensano che le tasse, i debiti, li ripaga qualcun altro. Non si rendono conto che, per esempio, quando l'idraulico non ti fa la fattura e tu non paghi l'IVA e non paghi l'IRPEF dell'idraulico, la gente pensa che l'evasore è l'idraulico. Invece l'evasore è chi ottiene il servizio.
Beh, certo, non perché risparmio.
Capito? È chi paga l'idraulico per il servizio che riceve è l'evasore.
Certo, è lui che non paga l'IVA.
Sì, ma se tu vai da 100 persone, sicuramente 95 questo concetto non lo capisco.
Beh, certo, sempre colpa di qualcun altro.
Esatto. Si rifiuta di capirlo. Che pensano che le tasse siano una cosa che non li riguarda, no? Le tasse ambientali chi le paga? Le pagheranno le imprese, sì, ma le imprese da dove li pigliano quei soldi? Beh, le piglieranno dalle vendite. E chi è che compra? Guarda caso è un individuo, è un cittadino. Quindi alla fine le tasse le pagano i singoli, è il consumatore finale di Riffo di Raffa che paga le tasse.
Bene. Dopo questa carrellata lasciamo che Conte si goda la giornata, è riuscito a fare un gran numero e ne è giustamente orgoglioso, anche se è un orgoglio da furfante, ma insomma.
Sì, sì, è orgoglioso della corda con la quale lo faranno impiccare. Ecco, questa forse è la chiosa.
Ecco, questo,
è orgoglioso secondo... che gli hanno dato tanta corda per impiccarsi.
Aspetta un momento,
impiccare l'Italia poi.
Per impiccare l'Italia, appunto, gli dà, giusto per prima di concludere, questa cosa gli dà maggiori chance o in realtà gli accorcia il governo? Perché aver ottenuto tanti soldi fa anche venire la voglia degli altri di spenderli loro, ovviamente, di non lasciarli a lui. Secondo te migliora la sua posizione?
Secondo me non credo che poi cambi sostanzialmente un fatto. Il fatto è questo, che a settembre-ottobre ci sarà una crisi gravissima. E per far fronte a questa crisi ci vuole un governo capace e tanti soldi. I soldi del Recovery Fund non arriveranno. La crisi morderà. Bisognerebbe prendere provvedimenti drastici, bisognerebbe prenderli già da oggi, perché non è che poi quando prendi provvedimenti drastici gli effetti si vedono due minuti dopo. Anche se, per esempio, chiedi di avere i fondi del MES, faccio per dire, e poi li devi ottenere, li devi sborsare, devono entrare in circolo nell'economia, ci metti, ma proprio a voler essere ottimisti, 3 mesi. Quindi io credo che il vero nodo per questo governo sarà la crisi di settembre-ottobre e il bilancio 2021, su cui secondo me non hanno alcuna speranza di arrivare a un accordo. Come avevamo detto l'anno scorso per in periodo pre-Papete, che Salvini e Di Maio non avrebbero avuto nessuna chance di fare una legge finanziaria per il 2020, e infatti il governo è caduto in agosto. Questa volta magari non c'è l'incidente del Papete, il governo cade perché ci saranno manifestazioni di piazza oppure insomma, eventi abbastanza devastanti. Finirà come con Berlusconi che uscì dalla porta posteriore del Quirinale tra le urla della folla inferocita.
A tutti, a presto.
Ciao Roberto.
Ciao. Ciao. Ecco fatto.